Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Benvenuti da Eliana Storri nella nostra rubrica dedicata a Roma. Bentrovati agli ascoltatori che seguono questo spazio dedicato alla nostra città. In studio con noi Romolo Augusto Staccioli. Benvenuto Romolo.
Salve.
Oggi presentiamo il tuo libro, uscito da pochi giorni, dal titolo Padania Romana, edito da Archeo Roma. Padania Romana potrebbero sembrare due parole in antitesi, ma...
Ma vanno bene insieme e...
Perché?
Vale anche la pena di spiegare perché, naturalmente. Altrettanto naturalmente dobbiamo dire che Padania ormai è una parola che sentiamo ripetere, no? Un termine comune e ricorrente. Forse non sarebbe nemmeno il caso di fermarci su. Se non fosse, direi, per la opportunità e ancora di più per la necessità di fare alcune osservazioni, alcune precisazioni. Nessuno può negare e tantomeno impedire a chi che sia, come diceva Totò, di persone, gruppi, movimenti, partiti, di parlare e pensare, prima di tutto, concepire una Padania come entità geografica, amministrativa, nei limiti territoriali di quella che oggi appunto si vuole definire come Padania, territori che oggi si vogliono attribuire, praticamente l'Italia settentrionale, quella compresa fra l'arco alpino e quella specie di diagonale rappresentata dall'Appennino tosco-emiliano. Ecco, tutto quello che è dentro questi limiti sarebbe la Padania. Beh, allora si può, io penso che si debba dire che questa, così come viene oggi concepita, non è in alcun modo la Padania, almeno dal punto di vista geografico. E partiamo da lì, naturalmente, perché questo è il territorio, no? Partiamo dal punto di vista geografico, che è la base di qualsiasi altro ragionamento. Bene, la Padania, a stretto rigore, è unicamente quella che altrimenti chiamiamo e abbiamo sempre chiamato la Valle Padana, la Val Padana, c'è addirittura un termine unico per indicarla, e cioè la grande pianura, la valle, attraversata dal Po e dai suoi affluenti, i quali però nascono al di fuori della Padania, nascono nella fascia prealpina oppure in quella subappenninica, gli affluenti da sud, e dunque non appartengono per intero alla Padania questi fiumi, questi affluenti, ma in parte sono appunto delle zone montane. Dunque, della Valle Padana, cioè della Padania, dalla Valle Padana o dalla Val Padana, come diciamo, si distingue poi nettamente la pianura veneta, che è tutta un'altra cosa. Oggi si tende a confondere, no? A mettere insieme.
A unire, sì.
A unire. Quando si dice la Padania si intende anche il Veneto, il cosiddetto nord-est. Ecco, la pianura veneta è tutta un'altra cosa ed è solo per contiguità geografica, no? Gli sta accanto, che viene aggregata, che può essere aggregata alla Valle Padana vera e propria, è indicata con una espressione che però è un'espressione doppia, parlando correttamente. Si parla di pianura padano-veneta. Se uno guarda qualsiasi manuale di geografia, trova questa espressione. Ora, questo è per quanto riguarda la geografia, queste precisazioni, queste distinzioni. Ma prendiamo le cose dal punto di vista etnico, cioè dal punto di vista dei popoli, delle popolazioni. Beh, alle origini tutti questi territori, tutti, l'Italia settentrionale, no? Erano occupati a est, o meglio nel nord-est, come ormai diciamo comunemente, dal popolo dei Veneti. Una cosa ben precisa, chiara e distinta. Al centro e verso ovest, diciamo nord-ovest, questi territori erano abitati dai Liguri, ben oltre quella che è la Liguria attuale, che è una piccola fascia costiera.
Di che epoca parliamo?
E noi parliamo delle origini, quindi parliamo all'inizio dei tempi storici, come si dice, cioè dalle parti nostre, possiamo dire, agli inizi del primo millennio avanti Cristo. Queste sono le origini che noi possiamo controllare, dal punto di vista proprio delle popolazioni e dei loro nomi, perché poi non c'è più soluzione di continuità. Queste popolazioni le ritroviamo, no, scendendo giù nei secoli, si può dire fino ai tempi nostri. Ecco, prima è tutta un'altra cosa. Prima è preistoria, prima ci sono gli uomini delle caverne, o comunque ci sono quelli dell'età del bronzo, che sono altra cosa. Bene, su questi Liguri, a un certo punto si sono, sui Liguri e diciamo pure su altre popolazioni che nel frattempo si erano insediate nell'Emilia Romagna e in parte della Lombardia meridionale, e parlo degli Etruschi, su queste popolazioni a un certo punto si sovrapposero, specialmente nella fascia mediana, i Celti, i famosi Celti, provenienti d'Oltralpe, dalle regioni dell'Europa centrale. I Celti, quelli che i romani chiamarono Galli, che noi anche comunemente chiamiamo Galli, i quali li potremmo definire la peggiore specie di immigrati.
Perché?
Perché immigrati furono, venendo da fuori, e la peggiore specie perché vennero con la forza, con la violenza. E questa naturalmente è una cosa piuttosto importante. I quali Celti, dunque, finirono, sovrapponendosi alle popolazioni preesistenti e in parte scacciandole, in parte distruggendole, finirono col creare una sorta di appendice meridionale del grande mondo celtico europeo. Era il sud del mondo celtico. Io ho parlato di una Terronia celtica, ma così, insomma, per scherzare.
In questo libro?
In questo libro, e quando ogni volta che ho occasione di dire qualcosa sull'argomento. Bene, i Celti si fusero in parte con i Liguri, tant'è che gli stessi antichi parlano a un certo punto di popolazioni celto-liguri. E questo è interessante. Ma sempre rimasero sempre nettamente distinti e diciamo pure distanti, cioè separati dai Veneti, che erano tutt'altra cosa. Lo stesso discorso si potrebbe fare, lo stesso discorso di distinzione e di diversità si potrebbe fare per le lingue, ovviamente, perché ognuno di questi popoli, certo, parlava la propria lingua. I Liguri la loro, i Celti parlavano la loro lingua e così i Veneti. E si potrebbe estendere questo discorso, oltre le lingue, anche per quello che riguarda gli usi e i costumi, che erano diversi e caratteristici di ognuno di questi popoli. Possiamo aggiungere l'assenza di qualsiasi unità politica di tutte queste popolazioni. Queste popolazioni non sono mai state insieme, tantomeno Celti o Celto-Liguri e Veneti. Non hanno mai formato uno Stato, non dico uno Stato unitario, ma nemmeno uno Stato confederale o federale, un'alleanza, una lega. Anzi, dobbiamo dire che se i Celti e i Liguri almeno in parte si fusero, no? I Veneti furono sempre fieramente nemici dei Celti, che seppero tenere a bada lungo il confine del Mincio. I Celti non passarono mai questo confine che i Veneti difesero, mantennero intatto. E direi che proprio per questo, proprio per questo antagonismo e per questa continua difesa dai tentativi di invasione celtica, i Veneti scelsero a un certo punto di allearsi con i Romani, i quali erano altrettanto nemici dei Celti da lunga data. Anzi, i Veneti diventarono, secondo la denominazione che fu data al loro patto di alleanza con Roma, divennero amici e alleati del popolo romano. I Veneti, quelli che oggi sono stati i primi a parlare di Roma ladrona. Vabbè. Solo nel secondo secolo avanti Cristo, o diciamo meglio, dato che non conosciamo con certezza il momento, diciamo meglio fra il secondo e il primo secolo avanti Cristo, finalmente la divisione, la divisione così lunga, secolare, fu superata. Fu superata quando tutti i territori abitati dai Liguri, dai Celti, dai Veneti, entrati a far parte dell'impero romano, e i Veneti lo fecero pacificamente da alleati, mentre i Celti e i Liguri entrarono a far parte dell'impero romano dopo guerre lunghe, aspre e guerriglie, che iniziarono quando, sullo scorcio del III secolo, i Romani decisero di allontanare da Roma la minaccia costante e continua delle incursioni e delle scorrerie
da parte di chi?
Delle popolazioni celtiche, le quali all'inizio del IV secolo, come sappiamo, del IV secolo avanti Cristo, erano arrivate a saccheggiare Roma. Quindi a un certo punto i Romani decisero di farla finita e di mettere un freno a queste,
in che modo?
A queste incursioni, passando all'offensiva o a quel tipo di offensiva difensiva, come si potrebbe dire, che tendeva ad allontanare il più possibile il pericolo, no? E quindi anche ad allontanare il più possibile materialmente e territorialmente questo nemico. Bene, a un certo punto allora tutti furono, alla fine di queste guerre o per via pacifica come con i Veneti, tutti entrarono a far parte, tutte queste popolazioni entrarono a far parte dell'impero romano, e tutti quei territori, dunque i loro territori, dove peraltro il discorso qui sarebbe lungo, naturalmente c'è da leggerlo sul libro in cui Loria, sia pure anche lì riassunto, ma insomma in maniera molto più circostanziata, dicevo, tutti questi territori dove nel frattempo Roma aveva già stabilito una serie di colonie, fondando delle città vere e proprie, Piacenza, Cremona, Parma, Modena, Bologna, Aquileia, eccetera, eccetera, tutti questi territori furono da Roma uniti, messi insieme per la prima volta a formare una provincia dell'impero.
Che si chiamava?
Come già ce n'erano tante altre, che fu chiamata, tante altre province che già esistevano in Europa, in Asia, in Africa. Bene, questa provincia fu chiamata, vista la massiccia presenza e la centrale presenza dei Celti, cioè dei Galli, in questi territori, fu chiamata Gallia, Gallia Citeriore o Gallia Cisalpina, cioè al di qua delle Alpi, per distinguerla, no, dalla grande Gallia d'Oltralpe, diciamo la Francia per intenderci attuale. Ora, fu chiamata dunque questa provincia Gallia, Gallia Citeriore o Gallia Cisalpina, e questa in pratica era la Padania.
La Padania,
cioè quella
Padania
che oggi,
romana.
Quella che oggi dovrebbe
viene considerata
essere,
Padania.
Viene considerata Padania, no?
E quanto durò
come
questa
si direbbe
provincia?
Oggi. Che dunque è una Padania che nasce con Roma, no? Che la inventa per volere di Roma, che inventa ciò che prima non era mai stato, perché questa unità non c'era mai stata, l'abbiamo detto. Oh, non solo non c'era mai stata, ma non ci sarà mai nemmeno dopo. Se noi volessimo proprio ritrovare un momento della storia, della nostra storia, o comunque della storia di questi territori, in cui questi territori furono di nuovo tutti insieme a rappresentare una realtà unitaria, a livello addirittura di Stato, e beh, bisogna arrivare agli anni fra il 1943 e il 1945, cioè quando tutti questi territori formarono la Repubblica Sociale Italiana. Bisogna arrivare a Salò, figuriamoci. Oh, tu dicevi prima fino a quando?
Sì, fino a quando,
beh, appunto,
poi è durata questa
provincia durò fino a che Roma non decise di sopprimerla.
Quindi l'ha creata e l'ha soppressa.
Ecco fatto, giusto, proprio questo. E questo è interessante, perché dimostra, no, l'intimo legame che c'è stato fra questa Padania e Roma. Bene, ma adesso, a parte gli scherzi, che poi non sono del tutto scherzi.
È storia.
È storia ed è sostanza. Quando è che Roma decise di abolire questa provincia? Decise di abolire la provincia, e diciamo pure che dietro a tutto questo c'è una ispirazione, una lungimiranza di Cesare, di Giulio Cesare, che fu per quasi 10 anni governatore della Padania, governatore della provincia, quando Roma decise di far diventare questa provincia, di farla diventare Italia, perché questo fu. il passo successivo. Fu questi territori, i territori della provincia, furono aggregati al resto dei territori della penisola, che erano già Italia a tutti gli effetti, e quindi diventarono anch'essi Italia. In contemporanea con la concessione a tutti gli abitanti della Padania, con la concessione della cittadinanza romana. Tutti i cittadini romani e quindi anche contemporaneamente tutti italiani. E quindi questi territori entrarono a far parte per la prima volta dell'Italia. Fino ad allora l'Italia.
Quindi
era
gli abitanti dell'allora Padania, dell'allora Padania, Cisalpina, erano romani, erano cittadini romani.
Cittadini romani e quindi italiani. E allora appunto la provincia fu abolita e i territori della ex provincia furono divisi in regioni come tutto il resto dell'Italia. Fu la prima volta che l'Italia unita da Roma venne divisa in regioni, 11 regioni, che poi sono praticamente alla base delle regioni attuali ancora. I territori di questa Padania romana furono divisi in 4 regioni, l'ottava, la nona, la decima e l'undecima, le ultime 4 regioni, chiamate Emilia, Liguria, Venezia, Transalpina.
Vorrei fare un cenno proprio alla struttura del libro, come è strutturato il tuo libro?
Il libro è strutturato proprio con un riassunto storico, di cui adesso abbiamo fatto il riassunto del riassunto, è un riassunto storico che è tutta la prima parte e una seconda parte in cui ci sono diversi interventi che poi sono stati già negli anni passati pubblicati in gran parte su giornali quotidiani anche e riviste, alcuni interventi diciamo così di carattere settoriale spesso direi quasi sempre legati ad eventi di attualità, no, degli anni passati, i quali in sostanza, sia pure prendendoli da punti di vista diversi e particolari, hanno sviluppato insomma concetto e questa realtà della Padania romana in vari modi fino ad arrivare anche a tempi successivi a quelli della provincia, cioè fino ad arrivare ai tempi in cui la Padania appunto diventò Italia e quindi fu divisa in regioni. C'è il tempo di fare...
Vorrei chiederti una cosa, un capitolo del libro, del tuo libro, Padania Romana, si intitola Nomi da cambiare. Quali nomi?
I nomi da cambiare, qui è una cosa questa di diversi anni fa, che a un certo punto lessi che alcuni fra i leghisti più accesi ed eccitati avevano proposto di cambiare nomi alle loro città e ai loro paesi, a cominciare da Via Roma, che c'è quasi sempre
in tutte, no? Le
in
città.
Tutte le città, giustamente, meno che a Milano, mentre a Roma
non
abbiamo,
c'è Via Roma,
non c'è Via Roma, mentre a Roma abbiamo via Milano. Via Milano, naturalmente. Allora appunto, in risposta a questo mi premisi di far presente che una gran quantità di nomi, di toponimi di tutti i territori della cosiddetta Padania sono nomi
di
origine romana, sono nomi latini, compresi alcuni che uno mai immaginerebbe.
Tipo?
Per esempio, chi è che penserebbe che Codroipo nel Friuli viene da un nome romano? Eppure viene da Quadrivium, l'incrocio di quattro... Cavarzere, no? Tanto Veneto, sembrerebbe. E Cavarzere viene da Arzere, Argere, Aggere, cioè preso da un tratto di strada romana che correva sopraelevato, appunto, su un agge. Figuriamoci poi tutti gli altri, anche i nomi che prima ho ricordato, alcuni di quelli, Placentia, Piacenza, Sabononia e tanti altri vengono appunto. Quindi bisognerebbe rifare tutto, una rivoluzione completa. Ma qui appunto ci sono cose anche divertenti che mi sono anche permesso di trattare in maniera così diciamo leggermente ironica, perfino provocatoria, ma sempre in maniera bonaria tutto sommato, diciamo pure da romano.
Come il romano,
appunto,
esatto.
Sì, non... Però proprio da romano volevo fare un paio ancora di osservazioni, se possiamo. Una così scherzosa, ma poi non tanto come sempre. Noi diciamo, c'è qualcuno che vorrebbe che si pronunciasse Padania e non Padania. Manco per niente, non c'entra assolutamente niente. Dicono Romania, no? E allora anche Padania. No, Romania è una pronuncia, diciamo, greca, di un territorio che come da noi si chiamava Romania, Romania, e da Romania è derivato il nome di Romagna, con l'accento appunto sulla A di Romania. Quindi anche Padania, nella nostra pronuncia, si pronuncia correttamente Padania e non Padania, perché appunto viene da, perché è come Romagna che viene da Romania, così come Sardegna viene da Sardinia, così come Spagna viene da Hispania, non si dice Sardinia o certo. Hispania. Oh, a questo punto allora, parlando di Romagna, di Spagna, di Sardegna, dovremmo dire che a rigore di termini noi oggi non dovremmo parlare di Padania, non dico di Padania, ma nemmeno di Padania, dovremmo parlare di Padagna, Padagna, perché questo è l'esito che hanno avuto gli altri nomi come Romania, Sardegna, Hispania. Dovremmo parlare di Padagna e i padani li dovremmo chiamare i padagnoli, come diciamo romagnoli, senza che essi si offendano. Finiamo, io poi nel libro avevo avanzato anche una proposta, visto che il nome Padania abbraccia in realtà soltanto il territorio della Val Padana e lascia per esempio da parte il Veneto, allora avevo proposto, perché invece di chiamarla Padania non la chiamiamo Postumia, questa Padania che non esiste? Postumia, dal nome della strada romana che la attraversava per intero, tutta, andando da Genova fino ad Aquileia.
Ma Postumia farebbe un riferimento chiaro a Roma?
Cioè, perché Padania no, anche Padania è un nome latino. No? E come abbiamo chiamato Emilia, si chiama Emilia, la regione attraversata dalla via Emilia, si potrebbe chiamare Postumia. Ultima cosa,
molte curiosità in questo libro.
Questa è la più importante, direi. Quando è che la Padania antica, la provincia romana della Cisalpina, diventò Italia? Lo diventò con una legge promulgata quasi certamente nel 41 avanti Cristo, l'11 marzo del 41 avanti Cristo. Bene, quest'anno dunque ricorre il 2050 anniversario di questa nascita della Padania all'Italia. L'11 marzo, e quindi nello stesso mese, a distanza di pochi giorni, di quando il 17 marzo, la legge del 17 marzo del 1861 proclamò il Regno d'Italia, quello del Risorgimento, e quindi la nuova unità d'Italia, 17 marzo del 1861. Questo dovrebbe essere la nostra vera festa nazionale, perché è quella della rinascita dell'Italia dopo l'Italia romana.
Allora invitiamo gli ascoltatori a fornirsi di questo libro?
Eh beh, certo, io l'ho fatto apposta.
Allora, Padania Romana di Romolo Augusto Staccioli, edito da Archeo Roma. Se volete contattare il nostro ospite potete scrivere a l.staccioli@infinito.it. Il libro per ora almeno è reperibile nella sede di Archeo Club. Romolo Augusto Staccioli è il presidente. Potete telefonare al numero 06 48 18 839. La sede si trova in via Merulana 272. La segreteria è aperta il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12, oppure il martedì di pomeriggio dalle 16 alle 18. Allora, Archeo Club Roma, 06 48 18 839. Romolo, grazie per essere stato con noi.
Benissimo, arrivederci.
Si conclude qui la rubrica dedicata a Roma. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Storri.